E vogliamo leggere dal versetto 1 fino alla fine di 8. Qual è dunque il vantaggio del giudeo, qual è l'utilità della circoncisione? Grande in ogni maniera, prima di tutto perché gli oracoli di Dio furono affidati a loro. Che dirà a loro se alcuni sono stati increduli, la loro incredulità annullerà forse la fedeltà di Dio? Non sia mai, anzi, sia Dio verace e ogni uomo bugiardo. Come sta scritto, affinché tu sia giustificato nelle tue parole e vinca quando sei giudicato. Ora se la nostra ingiustizia fa risalire la giustizia di Dio, che diremo? Dio è ingiusto quanto dà corso alla sua ira? Io parlo da uomo. Niente affatto, altrimenti come giudicherebbe Dio il mondo? Per cui se la verità di Dio per la mia menzogna è sovrabbondata alla sua gloria, perché sono io ancora giudicato un peccatore? E perché non direi come alcuni calunniandoci affermano che noi diciamo, facciamo il male affinché ne venga il bene? La condanna di costoro è giusta. Andiamo a pregare. Signore, chiediamo sapienza questa mattina, intelligenza per intendere la tua parola, Padre. È vero che alcuni di questi detti di Paolo sono difficili da capire, ma noi abbiamo fiducia che il tuo Spirito ci insegnerà ogni cosa. Insegnaci questa mattina, Signore. Fai che questa parola diventi integra con la nostra anima. Aiutami, Padre, perché io ho bisogno di te, Signore. Solo tu, Signore, puoi parlarci, solo tu puoi amministrarci. E ti chiediamo di farlo nel nome di Gesù. Amen. Allora, qualcuno ha capito che cosa sta dicendo Paolo in questi primi 8 versetti? Confessate. Confessate. Non è facile capire tante volte le cose che scrive Paolo, no? Confessiamolo. Io per tanti anni come un credente, magari leggevo questi pezzi così, e alla fine ho detto, ma non ho capito niente, vado avanti. Magari leggo i salmi, sono più facili a capire, no? Leggo i Vangeli. Ma questo non, Dio non vuole. Il mio popolo perisca per mancanza di conoscenza. E tanti credenti vacillano, zoppicano per anni perché non hanno intendimento sulla parola di Dio. Ma io credo, come ho pregato, se noi prenderemo un po' di tempo di prestare attenzione, di capire bene, di non fare come io facevo una volta, ah, non ho capito niente, quindi salto questo e rimane un enigma per me. Ma vogliamo capire che cosa vuole trasmetterci qui lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo ha ispirato Paolo di scrivere queste cose. E se lo Spirito Santo ha ispirato lui di scriverle, sono importanti. In capitolo 2, versetto 28, infatti il giudeo non è colui che appare tale all'esterno e la circoncisione non è quella visibile nella carne, ma il giudeo è colui che lo è interiormente e la circoncisione è quella del cuore, nello spirito e non nella lettera. E un tal giudeo, la lode non proviene dai uomini, ma da Dio. Quindi in capitolo 3 Paolo comincia questo stile di scrivere che lui fa la parte dell'uomo che vuole fare obiezione a quello che sta dicendo Paolo. Non so se avete notato questo stile di scrivere, che lui prima pone la domanda che faranno gli uomini e poi risponde a questa domanda. E anche qui in versetto 3, qual è dunque il vantaggio? Perché uno potrebbe dire, un giudeo, alla fine di capitolo 2, allora che serve di circoncidersi, di fare questa operazione molto dolorosa e di essere giudeo, di obbedire alla legge, che serve? Se siamo tutti uguali, che punto ha? Loro chiedono questo perché non hanno capito il scopo della legge. I giudei credevano che la giustizia, la giustificazione veniva attraverso la legge, ma non hanno capito il scopo per cui Dio ha dato la legge. E purtroppo nelle chiese evangeliche ci sono ancora tanti credenti che non hanno capito a che cosa è servito la legge. Magari alla nuova nascita riconoscono che sono salvati solo per grazia, solo per il merito di Cristo, eccetera, eccetera, ma poi nel cammino cristiano cercano di andare avanti per la legge, rientrano sotto la legge come Galati. Che questo è sbagliato. Paolo ha detto: se voi avete fiducia nella legge o la vostra ubbidienza alla legge per essere salvati, siete scaduti dalla grazia di Dio. Una parola molto pesante. Scaduti, sei venuto meno, sei fuori dalla grazia di Dio. E in versetto 2 di capitolo 3 Paolo spiega: c'è un vantaggio. Anche se siete pari con i gentili, i pagani, voi avevate la parola di Dio, quindi avevate un vantaggio. E in versetto 3 dice che anche se uomini non credono in Dio, tante volte andiamo a evangelizzare: tu credi in Dio? No, io non ci credo. Ma Paolo dice: ma Dio esiste lo stesso, non importa. Dio non viene affermato da noi, ma noi veniamo affermati da Lui, e in Lui troviamo la vita. E quindi fa questa argomentazione che faranno gli uomini, perché anche qui in versetto 5 Paolo dichiara: io parlo come un uomo. Quindi queste dichiarazioni che fa non sono ispirate dallo Spirito Santo. Questi sono gli argomenti, l'obiezione che hanno gli uomini contro quello che lui sta dicendo. Il giudeo in pratica dicevo: allora, se Dio già ha detto, ha profetizzato che noi come popolo dovremo venire meno della legge, che non ci saremo mai capaci di arrivare a questo standard di Dio, allora nel peccare noi stiamo facendo solo la volontà di Dio. Avete compreso quello che lui vuol dire? Infatti alcuni accusavano Paolo che questo era il Vangelo che lui predicava. Che facciamo il male affinché venga il bene. La grazia è facile. Anch'io sono stato accusato di questo. Quando sono arrivato in Italia, Vittorio Firese, che era il responsabile del gruppo, lui ha sparso una voce in giro fra tutti i pastori nel Veneto: fate attenzione di Greg, che lui predica la grazia facile. Puoi fare quello che vuoi, sarai salvato. Alcuni di voi ridete perché siate stati avvertiti di me. Ma noi cerchiamo di predicare quello che insegna la parola di Dio e niente altro. Paolo non ha mai detto: facciamo il bene affinché venga male. Anche io non ho mai detto che tu puoi vivere in qualsiasi modo che vuoi e sarai salvato. Perché se tu vivi come vuoi te, vuol dire che Gesù non è tuo Signore e non sei convertito. Voi comprendete che cosa vuol dire Signore, no? Padrone. Gesù è vostro padrone. Amen. E chi comanda, il padrone o il schiavo? Il padrone comanda. Anche io sono padrone di Lily, il piccolo cane, e io comando Lily fuori di casa: stai giù, vai là, fai questo. Non è Lily che comanda me, io arrivo a casa: Lily, che cosa devo fare per te? Che tante volte magari uno mi fa... A volte mi sento come l'Apostolo Paolo, perché a volte con i fratelli magari parlando uno dice: allora Greg, se è come dici te, posso andare pure con le prostitute, posso pure fare imbrogli, rubare. E una volta ho detto a un fratello: ma se tu desideri andare con una prostituta, forse ti deve convertire, no? Forse non sei nato di nuovo. Perché Paolo in Corinzi dice che se un uomo è in Cristo è una nuova creatura. È una nuova creatura, ha nuovi desideri. Non che siamo perfetti, che non cadiamo o non pecchiamo, ma abbiamo la nuova natura dentro di noi. E il mio desiderio veramente, e credo anche la vostra, è di non peccare. Prima di conoscere il Signore, il mio unico desiderio era di peccare, come quelli che non sono convertiti. Quindi non predichiamo, allora se noi pecchiamo stiamo facendo la volontà di Dio? No, perché Paolo dice altrimenti Dio non sarebbe giusto nel giudicare il mondo. Dio solo vuole farci capire qual è la nostra vera condizione, che poi vediamo in versetto 9. Che dunque, abbiamo noi qualche superiorità, sta parlando di se stesso, di altri ebrei? Niente affatto, abbiamo infatti dimostrato precedentemente che tanto giudei che greci sono tutti sotto peccato. Come sta scritto, non c'è alcun giusto, neppure uno. Quindi, come ho detto l'altra domenica, Dio per mezzo dell'Apostolo Paolo ha portato tutti gli uomini al mondo in questo grande tribunale, i pagani, i religiosi, gli ebrei, e adesso viene la sentenza. Come mi chiamate quel martello del giudice? Voi avete il martello in tribunale? C'è il martello di legno? Si chiama martello? Io e Giovanni siamo esperti in questo. Boom! Tutti sono sotto peccato. E quindi qui abbiamo la sentenza. Tu, Craig Quam, sei stato accusato di questo, 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 questo. Colpevole. Sei stato trovato colpevole. E qui vedremo che l'Apostolo Paolo qui usa il Vecchio Testamento. Qui lui comincia a citare i versetti dai Salmi e dal profeta Isaia, da tante parti della Scrittura, per dimostrare anche ai giudei, guarda, anche voi siete spacciati davanti a Dio. Come sta scritto in versetto 10, non c'è alcun giusto, neppure uno, non c'è alcuno che abbia intendimento, non c'è alcuno che ricerca Dio, tutti si sono sviati, tutti quanti sono divenuti inutili. Non c'è alcuno che faccia il bene, neppure uno. La loro gola è un sepolcro aperto, la loro lingua hanno tramato inganni. C'è un veleno di aspidi sotto le loro labbra, la loro bocca è piena di maledizione e di amarezza. I loro piedi sono veloci per spandere il sangue e le loro vie c'è rovina e calamità. Non hanno conosciuto la via della pace, non c'è il timore di Dio davanti ai loro occhi. Ora noi sappiamo che tutti quello che la legge dice, lo dice per coloro che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia messa a tacere e tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di Dio. Perché nessuna carne sarà giustificata davanti a Dio per le opere della legge. Mediante la legge, infatti, vi è la conoscenza del peccato. Quindi queste sono le accuse di Dio contro loro, fuori di questo capannone, o contro tutti noi. Non c'è nessun buono, neppure uno. Quindi include tutti voi, no? Quindi voglio fare una prova. Torniamo al versetto 10, perché tante volte noi leggiamo la parola di Dio e come per gli esterni. Sì, loro ti hanno respinto, loro sono trasgressore. Ma qui sta parlando di Craig Quam e di Silvana Zandagiacomo e di tutti quanti. Quindi, penso che il Signore mi permetterà. Io non, versetto 10, io non sono giusto, neanche un po', Io non ho intendimento. Io non ricerco Dio. Io sono sviato e sono inutile. Non faccio il bene neanche un po'. La mia gola è un sepolcro aperta. La mia lingua tramite inganni. Il veleno di aspidi è sotto la mia labbra. La mia bocca è piena di maledizione e di amarezza. I miei piedi sono veloci per spandere il sangue. La mia via è rovina e calamità. Io non ho conosciuto la via della pace, non c'è timore di Dio davanti ai miei occhi. Quindi è un po' diverso quando applichiamo in prima persona questi versetti. Ma questo è quello che Dio dice di ognuno di voi. Oh, come? No, io sono buono. No, qui dice che neppure uno. Neppure uno. Quindi Paolo ha portato tutto il mondo nel tribunale di Dio, ha dimostrato dalle scritture che tutti sono sotto il peccato, tutti meritano il giudizio di Dio, e poi viene la sentenza: voi siete così. E Paolo, anche in versetto 20 alla fine, dice: mediante la legge, infatti, è la conoscenza del peccato. Quindi il scopo della legge non era per renderci giusti davanti a Dio, ma farci vedere quanto siamo terribili. Perché se un uomo non arriva a quella conoscenza che io davanti a Dio sono un sporco peccatore, lui non vedrà mai il bisogno di convertirsi. Non so se avete compreso questo concetto. Anche io, finché io non vedevo il mio bisogno di un salvatore, io non cercavo Dio. Non vedevo nessun bisogno di essere salvato. E tante volte, anche nell'evangelizzare, Gesù ti ama, Gesù vuole salvarti. E non so se avete mai avuto questa reazione, ma salvarmi da che cosa? Io sto bene, io sono religioso, io vado a messa ogni domenica. E c'è un ordine divino anche in questo libro di Romani, nell'evangelizzare. Se noi non portiamo i non credenti al punto qui, al punto di riconoscere la loro colpevolezza davanti a Dio, non grideranno mai: Signore, abbia pietà su di me, no? Ognuno di noi, la nostra conversione è venuta in questo modo. Lo Spirito Santo ci ha compunto, magari la parola di Dio o qualcuno che ci ha parlato, Dio ha messo all'aperto il nostro peccato, le nostre mancanze, e solo in quel momento abbiamo gridato: Signore, abbia pietà su di me. E quindi è importante che anche noi come credenti comprendiamo bene per quale scopo Dio ha dato la legge. In Ebrei capitolo 7, tenete sempre un dito in Romani, versetto 18. Cominciamo al versetto 17, così comprendete il contesto. Infatti la scrittura afferma che tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. Questo sta parlando di Gesù Cristo. Sia così l'annullamento del comandamento precedente a motivo della sua debolezza e inutilità. Quindi Paolo qui sta spiegando perché un nuovo patto. Voi sapete, nel Vecchio Testamento c'è il vecchio patto, nel Nuovo Testamento c'è un nuovo patto, e qui spiega perché c'era bisogno. La legge, versetto 19, infatti non ha portato nulla a compimento. O perfezione, si potrebbe tradurre. È l'introduzione di una migliore speranza mediante la quale ci accostiamo a Dio. Qual è questa migliore speranza? Gesù Cristo, il nuovo patto. Non è che Dio ha fatto la legge e poi ha detto: ah, mamma mia, questo piano non ha funzionato, quindi chiamiamo il figlio che facciamo un altro piano. No, non era così. Dio sapeva dall'inizio, prima della legge, perché Dio ha detto: il serpente morderà la calcagna del seme della donna, ma il seme della donna schiaccerà la testa del serpente. Giusto? Voi conoscete questi versetti. Dio già dall'inizio ha detto: verrà un giorno mio figlio che distruggerà tutte le opere di Satana. Quindi non è che Dio è sprovveduto in questa cosa. Il primo patto ha il suo scopo e il secondo patto è la risposta a questo. La legge ha diverse qualità e voglio solo citarvi alcuni. La legge di Dio dimostra il carattere di Dio, chi è Dio. Dimostra il standard di Dio, voi comprendete standard, la misura, il metro di Dio, la perfezione. La legge di Dio rivela la volontà di Dio. È la volontà di Dio che noi non commettiamo adulterio. È la volontà di Dio che noi non rubiamo. Come abbiamo già letto in Romani 3:20, la legge porta alla conoscenza del peccato. Come dice Paolo anche in capitolo 7, come potevo conoscere se la legge non mi diceva non commettere adulterio? La legge dimostra quanto è malvagio il peccato. La legge condanna. La legge non ci dà speranza. Dopo questi primi due capitoli avete speranza. Dio dice: siete colpevoli, il mio giudizio sta per cadervi addosso. C'è speranza in questo? Poco, zero. La legge porta il senso di colpa. Quando io ho letto nel Vangelo, se tu solo guardi una donna per appetirla, sei colpevole di adulterio. Ho detto: mamma mia, non c'è speranza per me. Infatti mi sono convertito leggendo i Vangeli, perché ho visto il standard di Dio era così alto. E io ho detto: mamma mia, ma io sono stato sempre un delinquente, come potrei essere salvato? La legge, e io credo che questo è la fine della legge, quindi il suo scopo principale, mi dimostra il mio bisogno di un salvatore. Quindi questa è la fine della legge, per dimostrare all'uomo: tu sei un peccatore, tu sei condannato e hai bisogno della salvezza di Dio. E vediamo anche questo in Galati capitolo 3, giriamo lì. Galati 3, versetto 19. Anche la chiesa in Galazia erano salvati per la grazia, per la predicazione di Paolo, erano battezzati con lo Spirito per la grazia di Dio, per la fede, ma purtroppo erano caduti nel legalismo, perché si erano arrivati delle persone e detto: voi dovete circoncidervi per essere salvati. Non basta solo credere in Gesù, dovete adempiere la legge. E in versetto 19 di capitolo 3: perché dunque fu data la legge? Una buona domanda, no? Io per tanti anni come cristiano anche io mi chiedevo: ma perché la legge? Perché la... non capisco, era tutto un po' confusionario nella mia testa. Essa fu aggiunta a causa della trasgressione, quindi la caduta di Adamo, finché fosse venuta la discendenza a cui era stata fatta la promessa. Questa discendenza era Gesù Cristo. Esso fu promulgato dai angeli per mano di un mediatore. Ora il mediatore non è mediatore di una sola parte, ma Dio è uno. La legge è dunque contraria alle promesse di Dio? Così non sia, perché se fosse stata data una legge capace di dare la vita, allora veramente la giustizia sarebbe venuta dalla legge. Ma la scrittura ha inchiuso ogni cosa sotto il peccato, affinché fosse data ai credenti la promessa mediante la fede di Gesù Cristo. Or prima che venisse la fede, noi eravamo custoditi sotto la legge, come rinchiusi, in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stato nostro precettore per portarci a Cristo, affinché fossimo giustificati per mezzo della fede. Ma venuta la fede, non siamo più sotto un precettore, perché voi tutti siete figli di Dio per mezzo della fede in Cristo Gesù. Il precettore che cos'era? Era un governante, era un schiavo che il padrone metteva per custodire i suoi figli. Quindi guardava il bambino di giorno, lo istruiva, lo portava a maturità. Era suo compito di istruire il bambino ebraico e portarlo alla maturità. Quindi Paolo usa questo concetto di precettore. La legge ci ha rinchiuso per portarci a Cristo. Ma quando siamo arrivati a Cristo non c'è più bisogno della legge. Quando arriviamo a maturità, la fede in Cristo, non c'è più bisogno. Perciò noi come cristiani non siamo sotto la legge, ma siamo sotto la grazia. A me piace l'esempio di un specchio. Quando io lavoro sulla mia macchina, magari anche qui in Caponone, sai, sono tutto sporco. E quando vado in bagno, purtroppo non abbiamo lo specchio ancora in bagno perché devo finire, ma quando un giorno ci sarà un specchio e io entro nel bagno, il specchio che cosa fa? Che servizio mi offre il specchio? Mi fa vedere come io sono, no? Mi fa vedere che c'è una macchia di olio qua e c'è della segatura qui e c'è la polvere del cartongesso qua. Il specchio mi fa vedere: Craig, tu sei sporco. Ma col specchio non posso smontarlo dal muro e, sai, strofinarlo sulla mia faccia. Sarebbe un po' ridicolo, no? E così anche la legge. La legge ci fa vedere che siamo sporchi. Ci fa vedere che abbiamo bisogno di qualcosa, no? Di che cosa? Quando uno è sporco ha bisogno di che cosa? Pulirsi? Ha bisogno di sapone, no? Sapone e acqua. E così anche la legge è come questo specchio che ci fa vedere: Craig, tu sei sporco, tu hai veleno sulle tue labbra, la tua bocca è come un sepolcro aperto. Oh, grazie Signore, alleluia. Voi sapete che cos'è un sepolcro? No? Dove ci sono i morti, dove c'è putrefazione, pieno di vermi, di animale. E Dio dice: la tua bocca, Craig, è così. E il specchio mi dimostra il mio bisogno di essere lavato. Il specchio mi dimostra che io ho bisogno del sapone e dell'acqua. E così anche Paolo qui ci fa capire: tutto il mondo, voi avete bisogno della salvezza, perché non c'è neppure uno che fa il bene. Magari tu puoi dichiarare nel tuo cuore oggi: ma io sono bravo, vado in messa, non ho mai ucciso nessuno, non ho mai rubato, lavoro. No, ma Dio dice: neppure uno, neppure te sei giusto davanti a me. E quindi questo è lo scopo della legge. Tanti credenti purtroppo vivono ancora sotto la legge e vivono una vita molto asciutta, molto secca e molto morta, perché la lettera uccide, giusto? Ma lo spirito dà vita. Chi sono i figli di Dio sono guidati dallo spirito. Allora, per domenica prossima dovete aspettare per la giustificazione. Amen. Non è vero. Se tu vuoi la giustificazione anche questa mattina, basta che tu ti umili davanti a Dio e confessi i tuoi peccati a Lui. Domenica prossima noi studieremo la giustificazione. Ma ognuno di noi possiamo averlo anche in questo momento. Basta rivolgerci al Signore e dire: Signore, lavami. Oh, io vedo, Signore, io capisco, ho bisogno che tu mi salvi. Che tu mi perdoni. Nella Santa Cena, il sacrificio di Cristo, quello che il Signore ha fatto per noi, e voglio leggere in 1 Corinzi 11, Gianni e Mario, potete prendere il pane e il vino, portarlo avanti. La notte in cui fu tradito, prese del pane, e dopo averlo reso grazie, lo spezzò e disse: prendete, mangiate. Questo è il mio corpo che è spezzato per voi. Fate questo in memoria di me. Parimente, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è il nuovo patto del mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. Perciò chiunque mangia di questo pane o beve del calice del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Ora ognuno esamini se stesso e così mangi del pane e beve del calice. Poiché chi ne mangia e beve indegnamente mangia e beve un giudizio contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Per questa ragione fra voi vi sono molti infermi e malati, molti muoiono. Perché se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati, ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore affinché non siamo condannati col mondo. Quindi mentre che Enzo suonerà un canto, vogliamo riflettere sulla nostra vita, se abbiamo commesso dei peccati in questi giorni, se abbiamo litigato con nostra moglie. Vogliamo mettere queste cose a posto prima di partecipare nella cena del Signore. E se tu non hai la certezza della vita eterna questa mattina, chiedi al Signore, invitalo in questo momento di venire nella tua vita, di purificarti da ogni peccato, di lavarti, di perdonarti, e Lui la farà. Perché chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. E neanche tu, prima di prendere il pane e il vino, chiedi al Signore di perdonarti, di essere padrone della tua vita.
Per questo sangue, Signore, vengo a te. E questo sangue è stato gloria vengo a te.
Mentre distribuiscono ancora il pane e il vino, se qualcuno si sente di pregare, siamo nella libertà, vogliamo prendere un po' di tempo in preghiera davanti al Signore. Amen.
Gloria a te, Signore.
Padre.
Vogliamo magnificarti questa mattina, Padre. Vogliamo che tu sia magnificato nella nostra vita, Padre. Signore, vogliamo pregare per Carlo questa mattina, Padre, qualsiasi persona che è malata in questo periodo. Signore, che tu stenderai la tua mano su di loro, Padre, anche in questo momento. Per Riccardo, per Abigail, per Mario, Padre. E Signore, anche per i fratelli che magari sono battuti, si sentono scoraggiati in questo periodo, Signore, rinnova le loro forze, Signore. Riempili, Signore, col tuo Spirito Santo, anche adesso, Signore. Toccali, Signore. Che si sciolgano tutte quelle ansietà, tutte quelle preoccupazioni, Padre, che possono uscire da questo locale con la tua pace, Signore, con la gioia della salvezza. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. 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 Dio vi benedica.